حبيبي بالسلام بالسلام، حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام، مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح، سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش، تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش، تعالوا نعيش في سلام. مصرية.
Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un disapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
Buongiorno Patrizio Fariselli, è un grandissimo piacere incontrarti, conoscerti e parlare di musica con te.
Piacere mio, buongiorno a tutti.
1972, questa è la data del primo album degli Area e lo sentivo oggi, prima di venire da te a trovarti, e sono rimasto ancora sbalordito, tu avevi poco più di 20 anni, per la qualità non solo dell'esecuzione strumentale ma per l'incredibile quantità di idee che a quell'età riuscivate a fare convergere all'interno della musica stessa e della vostra creatività. Ci puoi raccontare qualcosa su quell'inizio? Poi naturalmente arriveremo ai tempi odierni di questa storica formazione.
Grazie per i complimenti, fanno sempre piacere. Poi più uno avanza con l'età, più su queste cose. Siamo noi arrivati al primo disco che abbiamo registrato nel 73, però, dopo diversi mesi di lavoro in cantina e di concerti, quindi è un materiale estremamente rodato, ha subito tante modifiche, perché man mano che Area trovava la sua personalità, la sua dimensione, si definivano appunto anche i materiali. Fatto sta che siamo arrivati in studio di registrazione, i pezzi li abbiamo suonati praticamente come se fossimo live, con pochissime sovraincisioni. E infatti tempo fa ho messo mano al 16 piste, perché si registrava su 16 piste allora, e al massimo abbiamo usato 10 tracce di queste 16, che ne sono avanzate addirittura, quindi fa vedi tutto completamente in diretta.
Come avveniva l'atto creativo? Come avete elaborato questo materiale?
Sai, noi quello che noi cercavamo era un collettivo vero, un organismo vitale che macinasse il materiale come una macchina. Ognuno di noi faceva confluire in questo collettivo tutte le informazioni che pareva fossero utili agli altri. Proprio era un gruppo di studio anche in questo senso. E quindi anche come compositore, raramente io sono arrivato con dei brani finiti e arrangiati. Man mano che sgorgavano le idee, le sottoponevo al vaglio del gruppo, che subito macinava e capiva se era materiale che poteva far parte del patrimonio del gruppo, del repertorio del gruppo, oppure no. Una volta acquisito in questo senso anche per sommi capi, cominciava tutta una procedura. Io come compositore continuavo a elaborare, proporre varianti e soluzioni, e poi il collettivo comunque macinava e restituiva alla fin fine un risultato altro rispetto a quello che avrei potuto fare io da solo. Le varie anime del gruppo, che in tutti i gruppi ci sono, perché uno ha passioni diverse da altri, insomma, di noi avevano come base il jazz, altri che so, si occupavano più di rock. E quindi in questo dibattito interno si maturava un risultato altro, una risultante, diciamo così, di queste tendenze divergenti a volte anche.
Vedrai tutta la squallida realtà.
tempi sono molto cambiati, ora i dischi si fanno molto spesso chiusi nel proprio studio di casa e dopo si uniscono i pezzi, no? Quindi è cambiato proprio il rapporto con la creatività. Qual è il tuo sguardo a proposito di questo?
Penso che non bisogna privarsi di nulla. Il problema fondamentale, l'obiettivo fondamentale è la musica. La qualità della musica. Tutto quello che fa scaturire musica di qualità è benvenuto, che sia lavorare su delle pietre che strofini tra di loro oppure usando l'intelligenza artificiale, non importa. Io guardo il risultato da artista, guardo se il musicista ha prodotto una sua visione del mondo, ha sviluppato un suo pensiero artistico. E poi per quel che mi riguarda, io ho sempre usato davvero tutto. Vengo dalla matita, scrivere la musica con la gomma e la matita, avec la gomme, come diceva Stravinsky, a appunto lavorare al computer con cui non riesco più a farne meno, insomma. Però l'obiettivo non lo perdo mai. Anche nei lavori che stiamo portando avanti, dipende quello che voglio ottenere. Ci sono dei materiali che io so che devono vivere di respiro live, e allora già sto progettando le sedute di registrazione in questo senso, in uno studio particolare che ha dei suoni particolari e tutti insieme live produrremo questi brani. Altri invece che possono essere sviluppati separatamente e quindi c'è un altro tipo di procedura. Io posso imbastire dei progetti scritti con degli arrangiamenti, poi in via telematica mando il compito, perché poi tra l'altro i musicisti del mio gruppo abitano in giro per l'Italia, chi sta in Toscana, chi in Romagna, io sto in Lombardia. E quindi c'è un via vai di file audio che vanno e vengono, ognuno va a un suo home studio e questo succede. È il nostro modo professionale di lavorare, per cui non siamo vincolati a nulla, cioè se ci funziona questo modo di lavorare, ok, se non ci funziona ne troviamo un altro. Altro discorso invece è la diffusione di questi sistemi che fanno tutto loro, sono un po' dannosi rispetto a un giovane che sta crescendo, perché ti consentono di ottenere subito dei risultati apprezzabili, apparentemente professionali, di qualità, ma sono tutti più o meno della stessa fascia e quindi si crea una sorta di appiattimento nel quale tu rimani risucchiato. Questa cosa per un giovane deleteria, perché magari tende a sedersi su questa cosa, non è stimolato alla disciplina, a lavorare, a migliorarsi, andare avanti, coltivare la mano. Io vedo tanti dilettanti evoluti, chiamiamoli così, ma pochi artisti. Ce n'è, per carità.
Patrizio Fariselli, torniamo agli Area. Ti voglio chiedere innanzitutto quali fossero le tue ispirazioni principali quando avete cominciato, i tuoi punti di riferimento.
Ma io assieme a Giulio Capiozzo, soprattutto, e anche a Ares, eravamo strippati per il jazz. Strippati è la parola giusta. Nonostante da ragazzo, voglio dire, amassi anch'io i gruppi rock, Deep Purple, che so, quando avevo 16 anni, voglio dire. Poi all'epoca in cui questi gruppi, sai, erano nel pieno del loro vigore, quindi sai, era un momento magico in questo senso. Venendo da una famiglia di musicisti ero anche, come dire, invitato ad approfondire un po' di più la materia musicale e dopo un po', insomma, il rock non mi dava tante soddisfazioni. Decisivo fu l'impatto con un concerto che segnò la mia vita. A 17 anni andai a sentire a Bologna il Bill Evans Trio con Jack DeJohnette e Eddie Gomez, la stessa formazione e lo stesso repertorio che poi fu registrato a Montreux nel Live in Montreux di Bill Evans, un disco che io ho consumato mille volte, e lì a 17 anni è stato un impatto, la mia vita ha preso un'altra piega. Adesso ne ho 74 e ancora in casa mi suono i pezzi di quel disco lì in casa di Bill Evans. Thank you.
interessante perché Bill Evans è sempre stato ispiratore di musicisti con esiti completamente diversi tra di loro, no?
Beh sì, sai, è difficile non essere ammaliati da un musicista di tale potenza e profondità incredibili. Poi chiaramente dopo ogni artista deve seguire la sua onda e quindi può generare tutt'altre cose, però dentro la tua formazione, nel tuo cuore c'è anche la sua poetica come punto di riferimento, non diretto magari, ma insomma indiretto, di formazione, di sensibilità, di esempio di come jazz può gestire l'improvvisazione su questioni tonali apparentemente tradizionali con una profondità e una varietà impressionanti.
Patrizio Fariselli, gli Area hanno avuto diversi avvicendamenti nel corso della storia e anche diverse inversioni di rotta o comunque cambi di linguaggio, no? Come li puoi descrivere? Quali sono secondo te stati i momenti più importanti?
Beh, è stato, guarda, un decennio di lavoro molto turbolento. Se nel primo disco ancora non era la formazione storica, perché c'era Eddie Busdello, Patrick Givas al basso, invece dal secondo disco poi con Ares Tavolazzi, l'ingresso di Ares, senza Eddie Busdello, quindi col quintetto, diciamo così, storico, col quale abbiamo fatto tutti gli altri dischi. Ancora in Albay certe conflittualità si sentivano, anche se erano ben armonizzate. Dal secondo lavoro in poi è, come dire, è stata una progressione continua, un cercare continuo, una cosa produceva l'altra, al punto che i nostri dischi erano visti da noi come uno snapshot, come dire, una fotografia di un percorso. I lavori fissavano in qualche modo su vinile e su nastro lo stato dell'arte del nostro viaggio. Quindi la cosa importante era il viaggio, era il produrre pensiero e continuare a foraggiare questo pensiero di idee, stimoli nuovi. E quindi ecco perché ti dicevo prima, era importante lo studio, la conoscenza, era un punto d'onore per noi far conoscere gli altri qualcosa che loro non conoscevano, fosse questo il nome di un altro musicista o un disco oppure un tipo di musica. Che allora, per esempio, la musica etnica era difficile da reperire, c'era pochissimo materiale, pochi dischi solo dell'UNESCO magari, quindi o viaggiavi tu in prima persona, che anche questa cosa abbiamo fatto, insomma, e per esempio diversi viaggi abbiamo fatto nel Mediterraneo, in Grecia, Creta, per recuperare una cosa che ci emozionava tantissimo, questo lavoro sui tempi dispari. innestati poi su una musica sostanzialmente modale, e quindi è stato un continuo rotolare in avanti fino al momento in cui si è esaurito, e naturalmente i vari musicisti poi si sono separati a formare nuove situazioni musicali.
Steve.